Buongiorno a tutti, dovrebbe ben trovati al nostro penultimo appuntamento con la Fides et Ratio, di cui stiamo leggendo appunto l'ultimo capitolo, e in particolare già dalla volta scorsa il numero 108, dedicato tutto, dicevamo, a Maria, indicata prima come sede della Sapienza, e poi con un altro appellativo che in qualche modo fa capire quanto in realtà già anticamente nella storia, in realtà, Maria era legata alla filosofia. È appunto il titolo di mensa intellettuale della fede che, ora poi lo vedremo, è stato indicato qui da Giovanni Paolo II citando lo pseudo-Epifanio, il quale a sua volta si rifaceva ai monaci, che anticamente, per l'appunto, si richiamavano a Maria. E l'importanza è data dal fatto che, per l'appunto, tornando alla filosofia e alla teologia, dicevamo non si può fare filosofia, cristianamente parlando, senza prendere in considerazione Maria. E il numero 108 cerca appunto di spiegarlo. Dicevamo la volta scorsa che questa verità, appunto, il fatto cioè che Maria è comunque al centro anche della ricerca del pensiero, l'avevano ben compresa i santi monaci dell'antichità cristiana, quando chiamavano Maria la mensa intellettuale della fede. Il titolo, appunto, viene dal greco, da una omelia dello pseudo-Epifanio, in lode di Santa Maria, Madre di Dio, leggiamo nella nota piedi pagina numero 132, e dicevamo è un appellativo poco conosciuto. Solitamente altri appellativi di Maria sono noti perché sono in qualche modo invocati nelle litanie lauretane del Rosario, come ad esempio quello di Maria come sede della Sapienza, da cui siamo partiti. Questo molto meno, Maria mensa intellettuale della fede, anche poco diciamo noto nella devozione popolare, ma è invece importante per quanto riguarda proprio il discorso su il primato che in qualche modo anche nella filosofia, nella buona filosofia, ha la figura di Maria, perché è lei che, diciamo già la volta scorsa, introduce il pensatore cristiano proprio all'interno della fede, no? Essendo la mensa intellettuale, colei cioè che dà da mangiare, così potremmo dire, no? Alla mente, alla mens del filosofo che cerca la verità. Perché dà da mangiare, come diciamo la volta scorsa, già perché da una parte fisicamente lei che offre il figlio del padre al mondo, offre il verbo incarnato, dall'altra parte è colei che anche in qualche modo per prima si mette a contemplare i misteri, no? Quando nel Vangelo leggiamo che Maria meditava tutte queste cose, no? Conservandole nel proprio cuore, no? È un po' la figura anche questa la buona filosofia del buon filosofo, no? Che cerca in qualche modo la strada giusta per arrivare a Cristo, anche perché era l'altra cosa che dicevamo anche già, spesso fin dall'antichità Maria in alcune icone è stata indicata come odigitria, sempre dal greco, cioè come colei che indica la via, letteralmente, perché è raffigurata seduta con Gesù bambino nel grembo, in braccio, e il dito della sua mano indica per l'appunto il bambino, no? Cioè fisicamente, anche se lo ha già in braccio, ma lo indica proprio, quasi a illustrare proprio a chi guarda l'immagine che non è lei, il soggetto principale, ma è per l'appunto il bambino, è Gesù che porta alla verità, essendo lui stesso l'incarnazione poi, no? Della verità. In lei, aggiunge ancora Giovanni Paolo II, vedevano l'immagine coerente della vera filosofia ed erano convinti di dover filosofare in Maria, espressione latina, prima siamo partiti dal greco, qui c'è un po' tutto, diciamo, il patrimonio per l'appunto della. Anche se ovviamente già Giovanni Paolo II era un gran filosofo della tradizione filosofica cristiana, e anche questa considerazione non è per l'appunto forse molto nota, almeno a livello, diciamo, generale, il fatto cioè di dover filosofare, di dover fare filosofia secondo Maria, nel nome di Maria, è qualcosa che anche non è tanto noto all'interno della storia del pensiero, anche cristiano, no? Diremo, facciamo riferimento al fatto che in realtà San Tommaso d'Aquino lui stesso ha già posto Maria al centro della sua riflessione, perché, come sappiamo, le pagine che lui poi ha scritto summa teologica sono per l'appunto introdotte, a proposito di introduzione, da delle Ave Maria, delle invocazioni Ave Maria scritte proprio in alto dal dottore Angelico per chiedere l'intercessione proprio, l'aiuto proprio, la mediazione di Maria Santissima quando si preparava a scrivere il trattato, che poi sarebbe stato il trattato più importante anche della sua attività filosofica e poi anche della storia in realtà della filosofia cristiana nel suo insieme, no? Ma per dire come in realtà se non è stata Maria così al centro dei filosofi, di tanti filosofi cristiani, lo è stata però al centro dei più importanti, sicuramente San Tommaso, ma anche altri, dicevamo ancora prima San Bonaventura. E in realtà vediamo che anche poi in epoche più recenti, lo stesso diciamo San Giovanni Paolo II è stato in realtà filosofo e maestro di filosofia per tanti anni, prima poi di dedicarsi completamente al sacerdozio, è per l'appunto centrale in questo senso, no? Perché? Perché è colei che per l'appunto accompagna il cammino del pensiero, essendo stata lei stessa colei che si è offerta al cammino di Dio nel mondo, no? Come si vede, il discorso è molto complesso, ma per così dire, Maria offre un riparo per l'appunto, no? A tutti coloro che cercano la verità, perché è lei che si è messa a disposizione della verità, e richiamare nel capitolo conclusivo della Fides Ratio Maria sta proprio a indicare quanto Maria sia oggi proprio importante, no? Per la filosofia, per ritrovare le verità eterne, no? E poi insiste ancora Giovanni Paolo II, sempre al numero 108, dicendo: possa la sede della sapienza, torna quindi l'appellativo precedente, perché è, diciamo, il più famoso in realtà tra i mariani, nel senso che Maria come sede della sapienza è per appunto invocata anche nel rosario, alla fine, nelle litanie lauretane, e Maria sede della sapienza prega per noi è anche un'invocazione, una giaculatoria, per così dire, diffusa anche, no, nella marianità ancora oggi, no? Spesso richiamata proprio quando si deve affrontare qualche argomento, no? Qualche meditazione. Perché? Perché sta a indicare proprio, essendo stata lei a dire il suo sì al agli onnipotenti, colei che per l'appunto si mette a disposizione, no? È colei che silenziosamente offre per l'appunto il suo riparo a tutti coloro che, dicevamo già la volta scorsa, vogliono contemplare, no? I misteri di Gesù, voglia in qualche modo meditarli. Ecco, lei è anche da questo punto di vista un esempio di corretta meditazione, no? Perché? Perché in realtà già tutti i misteri del Rosario, se ci facciamo caso, sono proprio dedicati a la meditazione di Maria stessa, cioè sono fondati, certamente sono portati a contemplare la vita terrena di Gesù, la storia terrena di Gesù, ma attraverso la figura di Maria, quindi attraverso ciò che ha pensato Maria, attraverso il suo orizzonte, potremmo dire, no? Diciamo già la volta scorsa all'interno dei misteri gaudiosi, ma un po' in tutti i misteri vale questo discorso, no? Possiamo fare anche il caso dei misteri gloriosi o dei misteri dolorosi. Nei misteri gloriosi, nel primo, per esempio, la risurrezione è certamente un mistero tutto dedicato a Gesù, perché è uno dei misteri centrali, poi quello della risurrezione di Cristo, della nostra fede. Ma in realtà, se ci facciamo più attenzione, vediamo che Maria è anche la prima dei risorti tra gli esseri umani, no? Perché per l'appunto questa già una verità, un dogma, no? Di fede. E poi ancora l'ascensione di Gesù, il secondo mistero, è qualcosa che preclude anche il mistero dell'assunzione, che infatti poi vedremo viene subito dopo di Maria, no? E poi ancora il terzo mistero, quello della discesa dello Spirito Santo sugli apostoli nel cenacolo, vede proprio anche Maria all'interno del cenacolo, no? In orazione con gli altri dodici. Quindi anche lì è presente Maria. Dicevamo già il quarto mistero, appunto l'assunzione di Maria, che richiama il secondo, e poi ancora l'incoronazione proprio di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra, nella gloria di tutti gli angeli e di tutti i santi, è un mistero completamente dedicato alla figura di Maria. Quindi, come si vede, anche nei misteri gloriosi, non solamente in quelli dolorosi, la figura in quelli gloriosi, la figura di Maria è molto ricorrente, e poi anche, se vogliamo vedere, in quelli dolorosi, no? Perché nel primo mistero del dolore, quando Gesù prega nel Getsemani, certamente Gesù lì è da solo con gli apostoli, ma sappiamo, per aver naturalmente letto anche altri scritti di padri, mistici e dottori, che in quei momenti, in quel momento, in quella situazione, anche Maria pregava per suo figlio, insieme, no? Intuendo anche lei che si avvicinava in qualche modo la fine, la morte del figlio. E poi nel secondo mistero, l'arresto e la flagellazione, certamente è un mistero che riguarda completamente Gesù, ma come non pensare anche ai dolori che Maria ha vissuto nella sua vita, no? C'è la corona, non a caso, francescana, proprio dei sette dolori di Maria, no? Che richiama anche questo aspetto doloroso proprio della figura di Maria Santissima, che accompagna Gesù nel cammino della salvezza. E poi ancora nel terzo mistero doloroso, la coronazione di spine, anche questa richiama in qualche modo la figura, se si vuole, un po' di Maria Santissima pregata come addolorata dal popolo cristiano. Nel quarto mistero doloroso vediamo la salita di Gesù al Calvario, che questo sì, forse in qualche modo è un po' quello più lontano dalla contemplazione mariana, ma che se non altro ci fa pensare a Maria quando nella quarta stazione poi della Via Crucis c'è proprio l'incontro tra Gesù e sua madre, e siamo chiamati proprio a contemplare l'incontro tra i due. E infine il quinto mistero doloroso, la crocifissione di Gesù sul Calvario, Maria è lì con Giovanni, no? Ai piedi della croce. Quindi anche nel Rosario vediamo che la figura di Maria è, per così dire, insieme a Gesù quasi in ogni situazioni, no? In ogni scena evangelica, e questo ci aiuta proprio a comprendere perché, come la definisce qui Giovanni Paolo II, Maria è il porto sicuro. Il cammino verso la sapienza, insiste ancora il Papa, ultimo e autentico fine di ogni vero sapere, possa essere liberato da ogni ostacolo, è un po' un'invocazione che lui fa qui alla fine della lettera enciclica. Per l'intercessione, come d'altra parte in ogni altro grande documento magisteriale, di colei che, con la C maiuscola, generando la verità, V anche maiuscola, perché sarebbe Gesù, e conservandola nel suo cuore, l'ha partecipata all'umanità intera per sé. Per cui è come se, anzi senza se, San Giovanni Paolo II richiama proprio il mistero che accennavamo prima, no? Richiamato anche nei Vangeli, quando leggiamo che appunto Maria custodiva tutte queste cose, cioè tutte le scene di Gesù in pubblico, dai miracoli alle guarigioni, all'attività, per così dire, del ministero, della predicazione, custodendole nel suo cuore, no? È un po', per così dire, la carta d'identità di Maria nel Vangelo e anche quello che il Papa raccomanda ai filosofi cristiani, no? Cioè di guardare a questa Maria in meditazione, in contemplazione per arrivare proprio alla verità tutta intera, no? Perché è colei che per l'appunto dando origine alla verità in quanto ha dato origine al Verbo, ha partorito il Figlio di Dio, l'ha poi però anche, per così dire, a livello simbolico, custodita nel suo cuore, quando già in realtà nella presentazione al Tempio, davanti alla profezia di Simeone, Maria per l'appunto ha iniziato a domandarsi che cosa sarebbe stato di quel bambino, no? E prima ancora, ovviamente, durante l'annunciazione con l'arcangelo, quando l'arcangelo lascia Maria, dopo per l'appunto il fiat di Maria, Maria per l'appunto resta in meditazione, no? Rimane a contemplare per l'appunto l'annuncio dell'angelo, chiedendosi qual è per l'appunto il disegno di Dio, no? E da questo punto di vista Maria è anche colei che, come la filosofia, deve accettare i limiti, per così dire, della ragione, così anche Maria, no? Richiamando qua il tema dell'enciclica, il filosofo deve accettare i limiti per l'appunto della sua ricerca, no? Non si può conoscere tutto, sapere tutto con la propria capacità, perché siamo limitati, perché abbiamo anche noi naturalmente le nostre debolezze, le nostre fragilità, non possiamo arrivare a comprendere interamente i misteri dell'eternità, e per questo allora la filosofia in qualche modo deve, da una parte, per così dire, riconoscere il proprio limite, dall'altra, naturalmente aprirsi. È uno di quei temi che ha spesso ripetuto nel cammino del testo Giovanni Paolo II, alla dimensione metafisica, per l'appunto, no? A quella che è per l'appunto la dimensione che va oltre l'empirismo, no? Per usare un termine, cioè l'osservazione quasi scientifica, no? Territoriale, diremmo quasi, no? Delle cose della Terra, senza mai alzare gli occhi al cielo, no? Ecco, Maria da questo punto di vista è anche un esempio, ora si comprende, per il filosofo, no? Perché è colui che porta la filosofia, porta il filosofo ad alzare gli occhi al cielo verso colui che è, dicevamo già, anche non solo il buon pastore, ma anche il buon filosofo, no? Gesù, anche già nell'antichità, da sempre potremmo dire essere indicato come proprio nelle immagini dei primi cristiani anche il buon filosofo, no? Perché è colui che proprio indica il cammino verso la verità, no? E quindi è un po' colui che porta poi l'umanità alla verità tutta intera, essendo lui parte, potremmo dire, no? Di questa stessa verità, è colui che la manifesta, appunto il rivelatore del Padre, per usare un'altra espressione che torna spesso in il Magistero di Giovanni Paolo II, non soltanto in questa enciclica, no? Ma anche nelle altre encicliche più importanti come la Divini Redemptoris, no? È colui che per l'appunto rivela il piano di salvezza del Padre per i figli e riapre per l'appunto, no? In qualche modo il dialogo con l'Eterno, no? Ristabilisce, come diciamo meglio, la nuova alleanza, no? E quindi da questo punto di vista, come si vede, Maria, che pure spesso sembra invece ai margini, per così dire, della riflessione filosofica e della riflessione anche teologica cristiana, non abbiamo detto molto qui della dimensione teologica, ma Maria per tutti questi motivi è centrale anche nella dimensione teologica, perché per l'appunto la Fides et Ratio è la lettera enciclica dedicata a in qualche modo anche l'importanza di riscoprire la teologia per la ricerca della verità tutta intera e non solamente la filosofia. Ebbene, Maria è anche, per così dire, al centro, no? Si potrebbe dire tanto anche da questo punto di vista, ad esempio il fatto che già anche per l'appunto nei teologi, lo stesso San Tommaso d'Aquino, sempre ovviamente Maria è stata considerata come per l'appunto colei che ha aperto proprio, no, la strada anche lì della teologia, essendo stata, diciamo così, lei stessa la prima cristiana, no? Per così dire, cioè colei che si è fatta discepola per prima dell'annuncio di Gesù, no? Prima ancora che nascesse, proprio guardando l'episodio dell'annunciazione. Quindi è anche dal punto di vista della teologia Maria proprio non la prima teologa, perché questo sarebbe, per così dire, improprio, ma colei che introduce la buona teologia alla verità tutta intera, no? E Maria, ecco, da questo punto di vista, già anche nei tempi passati dai veri teologi è stata guardata con notevole ammirazione, no? Colei che per l'appunto poteva portare la attività propria teologica verso, no, gli spazi della rivelazione cristiana tutta intera, no? E quindi questa è l'altra grande verità di Giovanni Paolo II, che qui condivide al termine della enciclica, che la prossima volta termineremo per capire proprio quanto Maria sia proprio al centro. Siamo nell'ultimo capitolo della Fides et Ratio, proprio dedicato alle esigenze e ai compiti attuali sia per la parola di Dio che per la teologia, e alla fine, non a caso, così ci parrebbe quasi di dire, no? Maria è il compito più attuale di tutti. Certo, è importante e irrinunciabile l'attualità della parola di Dio, riscoprire la centralità della Bibbia nella nostra vita, della divina rivelazione come l'abbiamo ricevuta. È importante certamente anche riscoprire l'importanza della teologia nel nostro tempo, ma cosa più importante di tutti sembra qui dire la Fides et Ratio, alla fine Giovanni Paolo II, è riscoprire la presenza di Maria sia sia nella parola di Dio sia nella teologia, no? Perché in entrambe riscoprire la centralità di Maria significa proprio riandare al centro dei misteri che ci ha rivelato per l'appunto Gesù di Nazareth, no? Proprio perché è stata colei che è stata indicata da Gesù sulla croce come madre non solo di Giovanni ma di tutta l'umanità e quindi anche madre dei filosofi e dei teologi, no? Non soltanto in termini per così dire devozionali, in termini figurativi, ma proprio anche in termini di madre del pensiero, madre del fare buona teologia. Per questo qui nel numero 108 alla fine viene richiamato proprio l'importanza da Giovanni Paolo II di dover filosofare in Maria, no? Perché è un insegnamento che proviene proprio anche dagli antichi maestri che erano già loro persuasi di dover fare la buona filosofia solamente nel nome di Maria, sotto la protezione, potremmo dire, richiamando quasi anche un antico verso cristiano, no, della preghiera cristiana di Maria, no? Cioè colei che per appunto da sempre accompagna il pensiero di coloro che si rivolgono al cielo, no? E cercano di scrutare quelle che sono poi anche i segreti, per così dire, del cielo, quelli più nascosti. Noi oggi ci fermiamo qui, quindi la prossima volta che sarà l'ultima puntata della Fede Se Trassio andremo proprio a ultimare, appunto definire l'importanza, come qua appunto ricorda il capitolo settimo, della figura di Maria al termine della riflessione sulla fede e sulla ragione, proprio come colei che da una parte e dall'altra aiuta i filosofi, aiuta i teologi ad arrivare alla verità tutta intera, come colei che per l'appunto indica, richiamando la figura dell'inizio, le immagini, le antiche icone, che pure così lo avevano già descritta in passato, la via da seguire, no? Cosa che è appunto indicata con l'espressione di Maria o di Getria nelle antiche figure dell'Oriente cristiano, ma che vale per l'appunto qui nel discorso che fa Giovanni Paolo II proprio come colei che indica la via alla filosofia e alla teologia, come colei che aiuta la fede ad arrivare alla sua piena purezza perché si apre ai misteri rivelati da Gesù nel nome del Padre, misteri della salvezza, e dall'altra parte aiuta per l'appunto la ragione a comprendere quali sono per l'appunto gli ostacoli da superare, dove invece bisogna fermarsi per invece aprirsi poi alla metafisica, alla dimensione per l'appunto più contemplativa della ricerca del pensiero in quanto tale. Io vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima conversazione di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti, da Marembrem, a risentire.